Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Buongiorno e bentornati ascoltatori, per chi ci sta ascoltando live, scusate un pochino il ritardo, stavo mangiando un bao. Esatto, sono andata a Sant'Alessandro, se mai mi capita, se mai vi capita, no promo non scherziamo, no sponsor, no ad, hashtag no ad, però di fianco a Mini Gulp, che è la fumetteria, c'è questo posticino che vi fa i bao o i ravioli freschi e... Porca puttana, sei buono. E quindi niente, sono scesa a Missori. Full disclosure, lo studio è vicino a Santa Sofia, quindi a Crocetta. Sono scesa a Missori, mi sono presa un bel bao, e poi ho camminato fino a qua. Quindi questa è la ragione del ritardo. Ma di cosa parliamo oggi? No, allora, scherzo assolutamente. Prima di dire di cosa parliamo oggi, un paio di notizie importanti. Allora, uno... Vorrei ricordarvi, cioè non ricordarvi, dirvi, perché probabilmente non lo sapevate, ma questa è la penultima puntata di Interlinea. Allora, aspetta, adesso sono drammatica. È l'ultima puntata di Interlinea, la penultima puntata di Interlinea in cui probabilmente ci sarò io, perché alla fine di questa stagione io dirò ciao ciao. E quindi, niente, settimana prossima ci saranno le lacrimucce, però oggi comunque volevo dirvi questa è la penultima, sappiatelo. Poi cos'altro volevo dire? Ah, sì, per chi mi ascolta e effettivamente mi pensa e dice, cazzo, Elena 2 settimane fa ha detto che stava preparando l'esame di latino e ha detto che lo doveva dare, che è stata la puntata per studiare, così l'avrà passato. No. Io apprezzo che voi mi pensate, però pensatemi un po' più forte la prossima volta. A settembre, verso settembre, pensate a me, perché deriderò l'esame. Grazie Elena Merli, che fai 3 appelli all'anno, tranquillissima tu. Ultima cosa, allora, ultimo disclaimer, no, 2, raga, oggi 26.000 disclaimer, mi beccate. Allora, se sentite qualche rumore tipo di vita, qualcuno che parla così, è perché ho aperto la finestra dello studio, ma non ditelo, perché ci sono tipo 6.000 gradi qui dentro, e se no io muoio perché praticamente la sera, l'ultimo programma, tipo del pomeriggio, chiude lo studio e solo i PC vanno e quindi surriscaldano lo studio. E quindi questo. Allora, cosa stavo dicendo? Ah sì, l'ultimo disclaimer. Non so se vi ricordate, ma settimana scorsa ho fatto un po' un discorso sul... sull'intelligenza artificiale. Scusate che nel frattempo i suoi movimenti sullo schermo mi distraggono. Allora, settimana scorsa ho fatto un mini discorso sull'intelligenza artificiale e mi ci sono proprio scagliata contro, in modo molto ipocrita. Perché volete mettere che io tipo 2 giorni dopo non ho provato Character AI, che per chi non lo sapesse è una specie di... Allora, è un sito dove ogni utente si può creare il suo bot e tu vuoi cercare tipo il personaggio che ti piace, cazzo ne so, Nanami di Jujutsu Kaisen, ti escono tipo 26.000 bot e quindi tu ne clicchi uno e puoi entrare col bot e farti una bella scenetta così, tipo roleplay, no? Tipo i gruppi di WhatsApp o le chat su Tumblr. In cui c'erano i gruppi che facevano roleplay e tu dovevi climare il tuo personaggio, così. Però è sorprendentemente molto figo e devo dire che non mi dispiace questo utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché, allora, da un lato sì, da un lato questa intelligenza artificiale prende scritti da persone vere e te li reimpasta per rispondere a quello che tu gli dici. Però dall'altro, secondo me, se fatto per intrattenimento, ti dà un prodotto completamente nuovo questo. Cioè, tu non trovi lo stesso, tra virgolette, prodotto in una fanfiction. Perché in una fanfiction tu non puoi decidere cosa fare. E quindi, niente, è una cosa nuova, mi piace, devo dire mi piace molto. E niente, mi piace, devo dire. Sorprendentemente lo apprezzo. E finché, secondo me, viene usato per intrattenimento personale e poi la gente non è che fa copia e incolla e spaccia queste chat come fanfiction che ha creato lei, secondo me... Allora, arriviamo effettivamente dopo 10 minuti all'argomento della puntata. Di cosa parliamo oggi? Oggi, come avrete già visto anche nel titolo della puntata, parliamo dei libri che stanno nei videogiochi. Ora, attenzione, non dei libri basati sui videogiochi o i videogiochi basati sui libri, ma i libri, gli scritti, i log, che stanno dentro i videogiochi. In pratica, in diversi giochi, questa è proprio la spiegazione per i novizi che non hanno idea di cosa praticamente io stia dicendo quando dico videogioco, tu hai il tuo personaggio e tu muovi nel mondo seguendo la storia e il percorso che, bene o male, gli sviluppatori hanno creato per questa esperienza. Anche nei giochi in cui puoi muoverti come vuoi ed esplorare, per la storia principale c'è una minima linearità, oppure tipo dei blocchi che devi superare facendo altre cose prima, che creano una cronologia alla tua esperienza. Ad esempio, tipo in Pokémon, lo Snorlax che ti blocca la strada finché tu non fai altre cose, ad esempio. Ora, nella puntata di oggi parlerò di giochi non strettamente narrativi, ad esempio le visual novel o le avventure testuali, perché lì è tutto dialogo o narrazione. In particolare, oggi voglio parlare di giochi tipo di avventura, pensate stile Pokémon, dove il tuo scopo è muoverti nel mondo, aumentare il livello dei tuoi Pokémon per diventare più forte, continuare a muoverti nel mondo, arrivando a aree più difficili fino alla fine del gioco. Parliamo quindi di giochi come Elden Ring, Dragon Age, The Witcher, Skyrim, queste cose qua. L'esperienza principale di questi giochi non è il leggere le cose, il leggere documenti, così. Eppure, mentre ti muovi in questi mondi vastissimi, magari ad un certo punto arrivi in un villaggio abbandonato in una foresta. Non ci sono cartelli, non hai la minima idea della storia di questo villaggio. Entrando nelle casupole abbandonate, sul comodino c'è un oggetto che brilla, con cui puoi interagire, il diario di una delle persone che ci viveva. Ti avvicini, interagisci con l'oggetto, e si apre davanti a te un diario scritto a mano. E leggendolo capisci la storia del villaggio e cosa ha portato al suo abbandono. E magari tu non puoi fare neanche nulla in questo villaggio abbandonato. Non ci sono nemici da combattere, non è collegato alla storia principale. Eppure è lì, lo puoi esplorare e puoi leggere la sua storia. Ovviamente non tutti gli scritti che si trovano nei videogiochi sono così. E infatti parleremo di diversi tipi. Di quelli che esplorano alcuni personaggi principali o che ti raccontano la storia del mondo, la cultura, eccetera. Ma perché parlare proprio di questo? Allora, diciamo che su questo argomento è un po' masochismo, un po' di masochismo c'è assolutamente, perché su questo argomento ci sono pochissime risorse online. Per il 90% delle puntate di cui parliamo, con una breve ricerca su Google, trovo già tipo liste, fonti, opinioni, ma non su questa. Eppure per me è davvero un argomento molto affascinante, perché per questi videogiochi l'esperienza principale, la fantasia che ti vende questo videogioco, è l'esplorazione, il combattimento, il mondo, le grafiche, il gameplay innovativo, o anche la storia principale, i personaggi, ma non tipo il fermarti per ore e leggere una storia marginalmente importante. Una percentuale così bassa di giocatori si mette lì a leggere questi scritti, queste storie, eppure un sacco di lavoro ci sta dietro, e mi sembra un buon esempio della passione che ci sta dietro a rendere i giochi profondi, nonostante non tutti comunque ci stiano dietro tutti questi pezzettini di carta che trovi nel mondo, insomma. Allora, dopo aver fatto questa introduzione per i noob dei videogiochi, cioè le persone che dicono videogioco, Tetris, che è vero effettivamente, però c'è anche molto altro. Adesso facciamo un'introduzione, insomma, vera e propria a quello di cui parleremo oggi. Allora, la maggior parte delle persone non legge nei videogiochi. Una parte di giocatori a malapena legge i dialoghi della storia principale e si rifiuta di giocare tipo ai giochi senza doppiaggio. Quindi figuriamoci cercare di leggere cercare e leggere i log, i file di testo opzionali sparsi nel gioco che interrompono la tua esperienza, perché tu, cioè, effettivamente è come se tipo mettessi in pausa in gioco e ti mettessi a leggere. Molti, guardando su alcuni forum e guardando diverse esperienze, circa il 50% dei videogiocatori inizia un gioco con la voglia di vita e tantissime aspettative, iniziando a leggere tutti i file di testo che trova, esplorando ogni angolo, e poi la smette dopo un po'. E magari, se va bene, ne legge uno ogni tanto. Questo perché spesso l'esperienza di lettura non è integrata nel gioco, ergo ad esempio negli open world per gli esperti, per gli inesperti. Immaginate un gioco in cui avete una mappa gigante, una storia principale e esplorando trovate tantissime storielline, missioni. Oppure tipo nei giochi d'azione, dove la mappa è più piccola e vai da un luogo all'altro sparando ai nemici e così via. Il trovare un documento e leggerlo in questi giochi interrompe il tuo flow. Devi praticamente mettere in pausa il gioco, andare spesso ma non sempre nel menu rompendo l'immersione, trovare nella lista il file che hai trovato e passare di solito magari un minuto, poco meno, poco più, a leggere e poi far ripartire il gioco che tu magari hai preso per tipo i combattimenti veloci e innovativi contro i dinosauri robot, non per leggere le cose. Quindi, perché ci piacciono comunque i file di testo nei giochi? Chi li fa bene e chi li fa male? Dividerò la puntata a seconda di genere dei videogiochi, perché a seconda del genere ci sono anche tipo diverse aspettative sui testi e sulla narrazione. Quindi partiamo da quelli meno narrativi, cioè i giochi open world e azione, e poi arriviamo ai giochi di esplorazione narrativa. Allora, quindi, categoria 1, i giochi open world e action. Nei giochi open world, come abbiamo appena detto, lo scopo, la fantasia del gioco, non è fermarmi a leggere, rompere il flow o l'esplorazione delle azioni per leggere. Ci sono però alcuni giochi action oppure open world che cercano di rendere più parte del mondo questi scritti. Ad esempio The Last of Us, il gioco su cui è basata la serie TV con Pedro Pascal e Bella Ramsey, proprio lei. Disclaimer, Pedro Pascal e Bella Ramsey non sono gli attori del gioco, quindi non abbiate troppe aspettative. Però l'attore che fa Joel in The Last of Us compare come tipo comparsa che appare e muore dopo 20 secondi nella serie TV. Quindi se l'avete vista, l'avete trovato? Lo sapevate? Che storia. Allora, in The Last of Us ci troviamo in un mondo post-apocalittico, circa una quindicina, ora fan della serie, non sparatemi perché ho detto circa una quindicina, se non sono 15, fottetevi, una quindicina di anni dopo l'inizio di questa pandemia zombie. Mentre esploriamo il mondo con gli sguardi di Joel, che ha vissuto la maggior parte della sua vita in un mondo normale, oppure Ellie, nata in un mondo già zombificato, troviamo degli oggetti che ci offrono una finestra nel passato, come riviste o fumetti che non vengono più stampati, pagine di diari, lettere, fogli volanti. Il contenuto di questi testi è direi normale, ti fa conoscere la storia di una persona che ha vissuto in questo mondo, quindi molto ordinario in quel senso. Quello che ci sta dietro a questa persona, oppure che sta intorno alla storia principale. Ma il modo in cui vengono presentati è molto particolare. Invece di interrompere il flow del gioco, portandoti in un menu diverso con un testo scritto a computer, tu vedi le mani del tuo personaggio proprio prendere in mano l'oggetto e rigirarselo in mano. Continui a vedere quello che ti succede attorno, in sottofondo, e senti gli stessi suoni di prima di quello che ti sta succedendo. E i documenti sono scritti a mano. Così facendo, ti sembra di aver aperto un cassetto e aver trovato la lettera d'addio di qualcuno, o il diario di una bambina pieno di segnini. Nel frattempo queste informazioni spesso si integrano a quelle che puoi già dedurre da ciò che vedi, magari nella casa abbandonata che stai esplorando. Magari un post-it dice «Siamo stati infettati e speriamo che trovino una cura presto», e di fianco vedi due scheletri. Io adoro quando i giochi fanno queste cose scritte a mano. Per il resto degli action e open world standard, ne abbiamo parlato prima, in generale la lettura non è il focus principale del gioco, ma spesso comunque ci sta dietro tanto amore. In The Last of Us poi a volte questi scritti che trovi ti aiutano anche a magari aprire porte, a scoprire cose che non saresti riuscito a trovare senza leggere attorno. Ad esempio, per aprire una cassaforte ti serve un codice alfanumerico e attorno vedi un calendario con una X su una data e sopra c'è scritto impiegato del mese, cazzo ne so, Jill. Questa è effettivamente una scena che c'è in The Last of Us 2, se non mi sbaglio, perché ho già giocato, quindi sto cercando di ricordare. A questo punto tu poi ti riavvicini alla cassaforte, metti Jill e la data, oppure la data e poi Jill, così, e riesci ad aprirla. E lo fai perché riesci a osservare attorno a te e leggere le cose che ti stanno attorno, in modo molto integrato con la meccanica del gioco e non separato come un file di testo lunghissimo messo in un menu scritto a computer, insomma, scritto a macchina, non scritto a mano. Allora, dopodiché ho fatto una categoria che ho deciso di chiamare giochi misteriosi. Allora, sotto questi titoli ci stanno giochi in realtà di diversi generi. Pardon, so che vi avevo detto 2 secondi fa che li avevo divisi per genere. Ma i giochi misteriosi hanno un fattore comune in come decidono di raccontare quello che sta succedendo nel mondo del protagonista. Cioè, non lo fanno. Se tu giochi a questi giochi, puoi iniziare e finire il gioco, prestare tipo un minimo di attenzione al dialogo, cioè ai dialoghi principali, e alla fine non capire una minchia di quello che è successo. Questo è tipico dei giochi della FromSoft, come Elden Ring e Bloodborne, o anche di un gioco come Death Stranding. In Elden Ring, ad esempio, tu sei un misterioso guerriero di questa, tra virgolette, fazione chiamata i Tarnished. Cosa sono i Tarnished? Valla a sapere. Devi andare a sconfiggere tipo alcune divinità per le dita. Le dita? Cosa sono le dita? Sono davvero delle dita? La risposta è sì, sono delle dita giganti, tra l'altro. Ma tu per un bel po' mica lo sai. Queste simili divinità ci sono? Chi sono? Perché il mondo è andato a puttane? Come è andato a puttane il mondo? Che sta succedendo? Come protagonista, io da che parte sto? Che strada scelgo? Quali sono i buoni e quali sono i cattivi? Il gioco, cioè, non ti dice nulla, nulla. Elden Ring è il tipo di gioco che non ti imbocca la lore, cioè la storia complessiva del mondo in cui ti trovi. Come la scopri, voi direste? Elena, ho ascoltato questo video, quindi con i file testuali, le lettere e pergamene che trovi nel mondo. E invece no, ascoltatori. Mentre il vostro Tarnished esplora il mondo e ammazza gente e creature spaventose per diventare più forte, può saccheggiare i loro corpi. Oppure trovare forzieri con alcuni oggetti che puoi equipaggiare per diventare più forte e più figo, come tipo una spada, un mantello o delle peppine. Ora, in molti giochi le uniche informazioni importanti di questi oggetti sono le statistiche, cioè quanto ti fanno diventare più forte. Al massimo hanno qualche riga di testo definita flavor, cioè qualcosa di non importante, che ti dà giusto un dettaglio in più sul mondo. Ad esempio, la descrizione di un paio di stivali in un gioco normale, quindi non in uno di questi giochi misteriosi come Elden Ring, sarebbe tipo: sono normali stivali di pelle, hanno visto giorni migliori. Invece, nei giochi FromSoft, è lì dentro che sta il 90% della lore del gioco. Raccontando gli oggetti, Elden Ring racconta la storia del mondo, delle divinità che ci abitano, dei loro conflitti, delle divinità che in realtà sono altre divinità, cioè in realtà sono due persone con lo stesso nome, in realtà sono due persone diverse, no, sono la stessa persona. E mi piacerebbe leggere un messaggio su questo, praticamente per chi non prestasse attenzione alle storie di Interlinea o chi non mi segue sul mio profilo personale, io in queste 2 settimane, nella preparazione di questa puntata, di cui appunto ci sono pochissime fonti, ho chiesto esperienze personali di persone con la lettura nei giochi, con questi file testuali che stanno all'interno dei giochi. E una persona che mi ha risposto, che vorrei ringraziare tanto, perché si è messo lì la sbatta e mi ha scritto comunque un bel messaggio fatto dal cuore, è stato Francesco. E quindi ve lo leggo. Uno dei pochi videogiochi a cui ho giocato è Dark Souls, che ha una lore abbastanza vasta. La cosa che trovo interessante è che questa lore viene rivelata al giocatore attraverso i drop. Cioè, ogni oggetto ha una descrizione che spesso contiene anche un pezzettino del grande puzzle. Quindi la lore non ti viene data proprio in pasto predigerita. Sei tu che giocando devi stare attento agli oggetti che raccogli e farti il tuo schema unendo i punti as you go along. Poi magari c'è quell'oggetto che ha una probabilità bassissima di essere droppato, la cui descrizione può stravolgere tutto quello che credevi di aver capito fino a quel momento. La cosa che trovo particolarmente interessante è che queste descrizioni sono solitamente scritte dal punto di vista impersonale e non meglio specificato. Ad esempio, si dice che, alcuni sostengono che, la leggenda narra che. Quindi, grazie mille ancora Francesco, e mi interessa molto portare la vostra attenzione a questo oggetto che ha probabilità bassissima di essere droppato. Vedete, in molti giochi non è che uccidi un nemico e nel file di gioco c'è esattamente scritto che oggetti puoi saccheggiare dal suo corpo. Spesso è come una lotteria, hai una certa probabilità di trovare l'oggetto X, Y o Z. Quindi un giocatore di Elden Ring, anche volendo, non troverà mai tutti i pezzi del puzzle sparsi per il gioco, anche volendo. È qui che entra in gioco la community. Attorno a questi giochi si crea una comunità di persone che condividono ciò che hanno trovato e le loro teorie, su cui ovviamente si insultano malissimo. Poi abbiamo quelle persone adorabili che leggono tutto, fanno un bel video di 2 ore e ti raccontano, che ne so, tutta la storia che sta dietro a Bloodborne, che se tu avessi voluto metterti e cercarla ti ci sarebbero voluti mesi. Ed è molto prezioso secondo me questo aspetto di community che si trova e si crea attorno a, alle storie e ai testi che stanno all'interno di questi giochi. L'altro gioco che voglio menzionare in questa sezione è Death Stranding. Anche qui siamo in un mondo molto strano, cioè tipo ci sono mostri invisibili che lasciano impronte nere, neonati sottovuoto che ti servono per percepirli, e in tutto ciò tu giochi come tipo un fattorino e il tuo scopo è aiutare la civiltà un po' distrutta a ricostruirsi, camminando da un posto all'altro. Nel frattempo parli con scienziati e figure politiche e ti compaiono dei mallopponi di testo su di loro nella tua interfaccia. Ora, normalmente sputerei in faccia qualunque videogioco che cerchi di farmi leggere 6 mallopponi per capire se i mostri invisibili sono reali o se sono una metafora. Ma con Death Stranding secondo me funziona. Il gioco ti abitua, il gioco ti butta lì così tanti misteri che ovviamente non ho io letto ogni singolo file di testo, ma li ho letti molti, soprattutto quelli dei personaggi che mi interessavano. Di quelli misteriosi di cui non stavo capendo nulla, o dello scienziato adorabile che sta cercando di dare un senso a tutto questo mondo. Avendo un'atmosfera così misteriosa, però così engaging, che cioè che tu vuoi scoprire cosa sono questi mostri invisibili che lasciano impronte nere, perché la pioggia è brutta e ci fa male, che succede? E quindi cioè, ti viene voglia di leggerti un malloppone e... Perché è come se tu col personaggio stessi scoprendo cosa sta succedendo in questo mondo. Prossima categoria, i giochi... E poi c'è anche Mads Mikkelsen in Death Stranding, quindi... devo dirvi altro? Punto di domanda. Prossima categoria, i giochi super narrativi. Sempre parlando di giochi che non sono propriamente visual novel o avventure narrative. Qui troviamo dei giochi in cui noi entriamo comunque per la storia. In particolare volevo parlarvi di Bioshock e Vampyr. In Bioshock, invece di avere dei file di testo che interrompono la tua storia, i personaggi, cioè il protagonista, trova dei messaggi audio, tipo dei mini podcast lasciati in precedenza da altri personaggi. Così tu puoi sentirti questo pezzo extra di narrazione integrativa e nel frattempo continuare a muoverti, senza quindi interrompere il flow del gioco. Molti videogiochi che possono permetterselo li introducono, senza sostituire del tutto i file di testo, ma comunque aiutandoli. E questo effettivamente è un modo molto, molto utile per, tra virgolette, leggere, in realtà ascoltare, il messaggio che tu vuoi dare al giocatore, perché molti dicono, cioè io avrei anche voglia di mettermi lì a leggere tutti i file di testo che mi metto nel gioco, però dopo un po' la realtà è che nei videogiochi ci sono tantissimi elementi che lottano per la tua attenzione. Hai il menu da spulciare per livellare le tue abilità, hai la mappa, l'esplorazione, oppure i combattimenti, oppure le missioni principali, oppure le side mission, oppure il parlare 26.000 volte con lo stesso personaggio perché hai una crush per questo personaggio. E quindi dopo un po', quando il gioco magari inizia a diventare lento, la prima cosa che tu tagli sono chiaramente il leggere questi documenti. Però se vengono messi in formato audio, molte persone dicono che cioè sono riuscito a ascoltarli tutti e a apprezzare la loro apprezzare interamente la loro presenza nel gioco. L'altro gioco di cui volevo parlarvi è Vampyr. Cercando esperienze di lettura nei videogiochi, ho trovato un post su un forum. La domanda è: persone che leggono tutti i pezzettini di testo, log, diari, libri, note, eccetera, nei videogiochi, cosa ci stiamo perdendo noi altri? Al che una risposta mi è piaciuta molto e ve la voglio leggere tutta. È un po' lunga, però preparatevi psicologicamente, ma volevo davvero leggerla perché secondo me incapsula un po' tutto il senso degli scritti che stanno dentro i videogiochi. Allora, non so quali giochi interessino a te, Ma direi che non ti stai perdendo molto. Non è che i giochi siano ingiocabili senza questi contenuti. Ci sono un po' di cose fighe che aggiungono profondità a ciò che tu già sai. In Skyrim c'è un libro chiamato La leggenda di Red Eagle. Leggendolo, fai partire una missione dallo stesso nome. È possibile che tu abbia fatto partire la missione senza leggerlo, perché solo aprire il libro la fa partire. Ottieni la missione e ti porta ad una tomba, uccidi il brutto cattivo e ottieni una spada che si chiama La furia di Red Eagle. Quindi otteniamo una spada, e se continui con la missione ottieni una spada migliore. Ma con ciò? Personalmente io non gioco a videogiochi come Call of Duty, perché non hanno storia o profondità, spessore. In Skyrim tutto ruota attorno alla profondità. Non leggendo, ma aprendo solamente questo libro, ottieni comunque la spada e completi la missione. Eppure, quando leggi la storia, trovi la storia figa di un gruppo di ribelli che formano un patto con una strega. Ti spiega chi è questo tizio che ha una spada che noi stiamo cercando di prendere. Allo stesso modo, ci sono tantissimi diari e robe varie. Stesso discorso. A volte devi solo prendere il diario per continuare con una storia, ma allora non capisci perché il personaggio ha o non ha fatto qualcosa. Ci sono storie di uomini che attaccano una roccaforte da soli per salvare la loro figlia, rapita da un vampiro e uccisa. Ma andando più avanti, esplorando, trovi le lettere della figlia, che dice che viene cacciata, di come suo padre sacrifica la sua vita per vendetta. Ne hai bisogno? No. La missione ha senso se non lo leggi? No. Coloro che hanno, creato il gioco hanno messo lì quelle cose per narrare una storia. Come nella vita vera, non sai perché una persona ha compiuto una certa azione finché non trovi gli indizi che ha lasciato. Vampyr è un altro fantastico gioco narrativo. All'inizio finisci per caso in questa casa con il cadavere di una donna sul pavimento e il cadavere di un uomo su una sedia con una revolver sul tavolo. Se leggi la sua nota, scopri che lei è diventata una pazzoide e ha cercato di attaccarlo. Lui è chiuso a chiave nella stanza per proteggersi, ma la ama e cerca di aiutarla. Alla fine non ce la fa più quando vede che non c'è speranza e si suicida. Questo ti pone le basi subito sul tipo di mondo in cui tu stai giocando. Per me, se giochi ad un gioco basato sulla storia e sulla narrazione, ti perdi tantissimi contenuti e storie non leggendo i testi. Spesso abbastanza ti viene raccontato con i dialoghi e la storia principale per farti andare avanti, ma manca moltissimo. Sempre in Vampyr, senza spoilerare, la trama ruota sul cercare di capire cosa sei diventato, cioè un vampiro, e cosa significhi questo. Il dottor Reed vuole capire cosa gli è successo, e questi log di testo che cerchi lo aiutano nel suo scopo. Considerando che questo è lo scopo appunto della storia, sembra stupido non leggerli. Spesso ci metti 1 o 2 minuti, ma aiutano tantissimo a spiegare la storia dei vampiri attraverso i secoli. È fantastico quanta attenzione gli sviluppatori hanno messo nel raccontare questa storia. Non leggere in un gioco basato sulla storia è come guardare un film senza audio. Certo, capirai più o meno cosa sta succedendo, ma ti perdi molto quei dialoghi. E quindi niente, questa era... la riflessione di quest'utente che ho apprezzato davvero tantissimo, perché in modo conciso, cioè dico conciso, e voi penserete ma in che senso, però effettivamente cioè, ha riuscito a riassumere tutta una grande, questione molto complessa. E prossima categoria, Outer Wilds. Allora, ci siamo quasi, grazie per essere ancora con me. È la penultima categoria questa. Outer Wilds deve avere la sua categoria. È un gioco azione-avventura fantascientifico, in cui tu sei questo boh tipo esploratore e ricercatore, ti svegli sul tuo piccolo pianeta, prendi la tua astronave e per la prima volta vai a esplorare i pianeti che stanno intorno a te. Senza spoilerare, in ogni zona e in ogni pianeta devi risolvere degli enigmi e cercare di capire cosa è successo ai ricercatori venuti prima di te, ma soprattutto alla civiltà misteriosa che abitava il vostro sistema, cioè i Nomai. In ogni pianeta trovare ogni piccolo indizio ti serve ad andare avanti e risolvere il grande mistero, per rompere il spoiler. Allora, giocare a Outer Wilds è bellissimo se non sai la minima idea di cosa stia succedendo. Quindi se volete giocarci, io cioè io adesso lo spoilerò, ma perché so che il target audience non è quello, però skippate di 30 secondi. Praticamente tutto per rompere il loop temporale in cui tu sei finito. E molte delle scritte che trovi sono corte, sono tipo piccoli pezzi di dialogo tra persone normali. Ma il gioco ti invoglia a stacciarli tutti, perché non in tutti troverai qualcosa di utile, ma qualcosa di utile potrebbe essere ovunque. Così facendo, il gioco in qualche modo ti spinge a leggere e scoprire tutto ciò che c'è da sapere su questa antica civiltà e su questi piccoli pianeti. Aiuta anche che i pezzettini di testo sono molto corti, tipo l'opposto di Death Stranding, e quando ne trovi qualcuno, almeno questo per me, ero felicissimo, cioè tipo, oh mio Dio, finalmente ne ho trovato uno, vi prego ditemi cosa sta succedendo, ho bisogno di una mano a capire come andarmene da questo pianeta, come aprire questa porta, aiuto, vi prego. In Outer Wilds è comunque, in teoria, possibile fare il gioco senza leggere, ma è altamente improbabile. Quindi in Outer Wilds vediamo un esempio di lettura che viene integrata completamente nella meccanica del gioco. Ultima categoria vera e propria, cioè i giochi di esplorazione narrativa. Questi giochi si discostano da quelli di azione e avventura. Quando prendi un gioco di esplorazione narrativa, sai che avrai un'esperienza in cui tipo cammini, leggi cose, scopri cose, magari fai qualche puzzle, cammini, scopri cose, leggi cose. La storia che ti raccontano è la parte fondamentale del gioco, quindi chi si approccia a questi giochi lo fa per scoprire una storia e quindi anche leggere ciò che ha da dire, ad esempio Firewatch o Gone Home. In Firewatch, ad esempio, sei un volontario di una di quelle tipo torri della guardia forestale per controllare che non ci siano incendi e ad un certo punto ricevi un segnale dall'altra torre. Ti metti a parlare con la donna carina che ci lavora, che tu non hai mai visto di persona, ma lei è misteriosa e certe cose non quadrano proprio. Mentre cerchi di scoprire come è finito il Firewatcher prima di te, se qualcuno ti sta davvero seguendo nei boschi o se stai allucinando, vai in giro per questa bellissima foresta a cercare qualsiasi indizio sull'identità degli sconosciuti che ti stanno accanto. In questi giochi, ancora più che in Outer Wilds, la lettura è parte integrante di ciò che il giocatore si aspetta e vuole dal gioco. Perché magari comunque qualcuno che prende Outer Wilds, detto che il modo migliore di giocare a Outer Wilds è, non, cioè, è prenderlo e scaricarlo senza sapere assolutamente nulla, magari uno comunque dice voglio tipo l'esplorazione, voglio comandare questa astronave, esplorare i pianeti, voglio fare i puzzle, non magari voglio leggere, però comunque c'è bisogno di leggere per capire qualcosa e quindi lo fa. Però appunto in Firewatch, cioè il punto del gioco è la storia, tutto il resto è quello che ci sta attorno per raccontarti la storia. Il percorso che tu fai nella foresta è lì a servirti nel raccontare la storia. Ora, ultimissima categoria, che in realtà non è una vera categoria, è la categoria Cursed. In conclusione, perché questa è stata una puntata molto lunga e molto pesante, vi parlo di un gioco con un log di testo che non sarebbe dovuto esistere. Per quanto questa puntata sia stata un'ode al testo, alla scrittura e alla narrazione dei giochi, questo vorrei che fosse tipo eliminato dalla faccia della terra. Stiamo parlando dei miti di Shinnoh. In Pokémon Diamante, Perle Platino, se ho pronunciato male Shinnoh, vi attaccate al cazzo fortissimo, vi avviso. Stavo dicendo, in Pokémon Diamante, Perle Platino si possono trovare diversi di questi miti. E uno si è tradotto direttamente in modo letterale dal giapponese. Perché per come l'hanno tradotto nei giochi in occidente, l'hanno direi sistemato. Ma se tu prendi quello giapponese e traduci letteralmente, ci racconta un pezzo della storia dell'universo dei Pokémon che di sicuro nessuno avrebbe voluto sapere. No, vabbè, nessuno no, però la maggior parte delle persone non avrebbe voluto sapere. E dice: tempo fa c'erano Pokémon che diventarono molto vicini agli umani. Tempo fa, umani e Pokémon si sposavano, mangiavano nella stessa tavola. Era un tempo in cui non c'erano differenze tra le due specie. Ma in che senso si sposavano? Ma in che senso si sposavano? Cioè, non ho parole. Perché? Per quale motivo? E poi, cioè, sono scioccata. Vorrei, cioè, allora, di base direi che vorrei ringraziare Davide, cioè la persona che ha risposto a una delle mie storie e mi ha mandato questo link, però, cioè, non so se voglio proprio ringraziarlo. No, forse non lo voglio ringraziare. E niente, siamo giunti così alla fine della puntata, però vorrei fare un po' un saluto a tutte le persone che mi hanno aiutata nello scriverlo. Quindi, appunto, ci sono pochissime informazioni utili su questi dati. Cioè, in realtà no, perché la wiki di ogni videogioco spesso tipo trascrizione di tutti i log di testo. E ciascun gioco ha almeno tipo un paio di video da 4 ore che ti raccontano tutti i log. Però pochi guardano e parlano del fenomeno in generale della scrittura. Per questo ho usato molte esperienze personali per creare questa puntata, appunto chiedendo sulle mie storie. Da un lato, ricreando questo senso di community che si crea attorno a ogni videogioco, quando ognuno parla di cosa ha trovato, di cosa pensa della teoria di questo gioco, così. E quindi vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto. Non ho inserito tutte le testimonianze di chi ha scritto, però comunque erano lì sul mio foglio e mi hanno aiutata a scrivere questa puntata, mi hanno aiutata davvero tantissimo. Quindi vorrei ringraziare Francesco, Samuele, Massimo e Matteo, grazie mille. E poi Davide, tra parentesi, perché è quello che mi ha mandato la cosa dei Pokémon, te potevi anche risparmiartelo. Scherzo, ho apprezzato comunque molto. Ho anche guardato appunto diversi post sui forum e il fantastico video che si chiama Reading in Video Games, tra parentesi, and Why I Barely Do It, di Razputen, che se vi ispira questa analisi sulla lettura nei videogiochi, ve lo straconsiglio, mi ha aiutato tantissimo a cercare anche solo di avere un'impostazione su questa puntata. E niente, questa puntata è finita, sono davvero contentissima di essere riuscita finalmente a parlare di questo argomento, perché era una cosa che mi interessa tantissimo e di cui avevo sempre voluto appunto fare una puntata, ma tra il bilba questo è il tipo di argomento in cui, cioè, ti devi iniziare a informare tipo una settimana prima della puntata. E il nostro modus operandi, essendo sempre un po' facciamo le cose all'ultimo, avevo sempre paura di non rendere giustizia a questo argomento molto complesso e ampio. E invece sono contenta finalmente di averlo fatto. Ovviamente non ho potuto parlare di tutti i fenomeni, di tutte le cose che stanno dietro ai videogiochi, di tutte le cose che ci stanno dentro. Anche solo per parlare dei log di testo tipo in Elden Ring o in Death Stranding, cioè fare una puntata di 3 ore. E quindi alla fine è uscita una puntata così. Però sono molto molto soddisfatta. Se avete comunque altre vostre esperienze con gli scritti nei videogiochi, con questi file di testo, con questi log, sono davvero contentissima di leggerli. Quindi mandateli pure interlinea @interlinea_radiostatale. E niente, vi saluto dicendovi appunto che settimana prossima sarà l'ultima puntata della stagione e probabilmente l'ultima puntata in cui ci sarò anche io, quindi io preparerò i fazzoletti, non so voi. E niente, grazie tantissimo di avermi ascoltato in questa puntata un po' più particolare del solito, un po' più, diciamo, ai margini della letterarietà del solito, quindi grazie mille e ci sentiamo per l'ultima volta settimana prossima.